Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Netanyahu parla per la prima volta dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran non può avere il nucleare, è la missione della mia vita, ha detto, prima di elencare i successi israeliani. Mentre il Libano viene paragonato a Gaza, lì accadrà la stessa cosa, ha commentato. Intanto in Francia inizia il G7, dove il tema principale potrebbe essere proprio l'accordo firmato ieri sera tra Teheran e Washington. In Italia Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni, ma regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Per i sindacati manca ancora una soluzione. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e sindacati. Il gruppo ha garantito che non saranno chiusi stabilimenti in Italia, ma non ha dato garanzie su produzioni e occupazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran di ieri sera. Netanyahu ha detto che con Trump ci sono momenti di disaccordo, ma anche momenti in cui la pensano allo stesso modo, senza così rompere apertamente con il presidente degli Stati Uniti. D'altra parte, però, il premier israeliano ha ribadito che l'Iran non deve avere il nucleare, è la missione della mia vita, ha aggiunto. Ha vantato i risultati ottenuti sul campo, dicendo di aver salvato Israele, ma che Tel Aviv deve continuare a difendersi. E anche sul Libano ha rifiutato passi indietro. Oggi Gaza non è più una minaccia per Israele, ha concluso Netanyahu, affermando che accadrà la stessa cosa al confine con il Libano. Ma il Libano è solo uno dei punti più critici del memorandum firmato ieri notte tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano. Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più l'esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. È un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
La firma è arrivata appena prima dell'inizio del vertice del G7 a Evian in Francia, che è cominciato questa sera. Lì si discuterà soprattutto di questo memorandum nell'incontro dei leader delle 7 più grandi economie occidentali, a cui da domani si uniranno anche quelli di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Sentiamo il servizio da Parigi.
Macron, in intervista alla prima rete francese TFA, ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron è restato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di securizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IAEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo, almeno temporaneo, della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano, che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi, che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
E proprio in occasione del G7 Zelensky aveva chiesto un incontro con Putin, incontro rifiutato dal Cremlino. E in serata il presidente ucraino ha rilanciato, proponendo a Donald Trump di organizzare un incontro simile negli Stati Uniti, un formato che renderebbe molto più difficile rifiutare per Putin, ha detto Zelensky. E oggi sono continuati gli attacchi proprio tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv, e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWorld.
Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. All'1:15 sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. Un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
E da parte russa oggi i governatori di due regioni, quelli di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. E passiamo all'Italia, al nuovo tavolo a Roma. Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. I sindacati fanno sapere che non era stata condivisa nessuna data di scadenza. Servizio di Massimo Alberti.
Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerretodese, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco, che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portato fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio di sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, confermata la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono però arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Sentiamo Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory di produzione di batterie. Non è previsto nulla di chiuso in Mirafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei due modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti, su 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investizioni negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene appena rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, poiché abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
Si va verso l'apertura di un fascicolo in Procura Milano sul caso della chat, con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto, infatti, starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna ed azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate, con parole sessiste, foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle sue fondatrici. Non smetteremo di battersi per la revoca del bando, per la fine della legge antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. E siamo in chiusura, a 3 settimane dall'arresto di 10 membri della flottiglia impegnati nella missione di terra in Libia. La sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana, Domenico Centrone, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire, ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.